La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Questo brano abbastanza, come dire, particolare, di sicuro non una musica di primo acchito facile da ascoltare, è composta da una band nata a metà degli anni 60 a Londra che si chiama appunto Third Ear Band, la band del terzo orecchio, che è appunto la titolare dei brani della colonna sonora del film di cui ci parla oggi il nostro amico ed esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo dall'altra parte del telefono. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui. Buongiorno, Fabrizio.
Allora, io ho solamente annunciato il nome della band, che è una band molto particolare, appunto Third Ear Band, ma anche il regista non è da meno, e ti lascio appunto carta bianca per parlarci di lui e del film da lui diretto.
Allora, parliamo del grande Roman Polanski, cioè un regista che nel corso del tempo, insomma, ha assunto per certi aspetti carattere mitico per molte opere che ha realizzato e anche per molte vicende personali di cui adesso parleremo, che sono state veramente drammatiche. E questo film è The Tragedy of Macbeth, quindi Macbeth in italiano, la tragedia di Macbeth, da William Shakespeare. E Polanski concepì questo film, che peraltro è un film estremamente violento, estremamente complesso per certi aspetti, anche se il testo, diciamo, shakespeariano viene abbastanza rispettato, diciamo dal punto di vista visuale, che il film ha una sua particolarità, come del resto ci si aspetta da un Polanski. Ora, viene in un momento particolare della vita del regista. Il regista nel 69, quindi 2 anni prima della realizzazione di questo film, viene sconvolto dalla tragedia di Bel Air, dove la moglie Sharon Tate, la bellissima Sharon Tate, che era in attesa, era all'ottavo mese di un figlio, viene trucidata insieme a 4 amici in questa villa nella notte praticamente tra l'8 e il 9 agosto del 69, poco prima del grandissimo concerto di Woodstock, due eventi esattamente uguali e contrari, e dalla banda di Charles Manson, diciamo quel famoso profeta satanista che si faceva chiamare o Gesù o Satana, che influenzava purtroppo una comune hippie deviata e che è stato uno dei motivi, diciamo, se vogliamo, del fallimento del movimento hippie alla fine degli anni 60. Quindi è una data come quella di Altamont, che verrà pochi mesi dopo, del concerto di Altamont, è una data che segna la fine delle speranze di liberazione degli anni 60, che finiscono nel sangue.
La famosa Summer of Love si è conclusa in
questa maniera. La famosa Summer of Love, che era, diciamo, sostanzialmente nata 2 anni prima, nel 67, insomma, in San Francisco, nei suoi quartieri, a Shaftesbury, insomma, e che comunque, a cui Manson paradossalmente partecipò, ed è lì che si fece conoscere, perché aveva carisma, era appena uscito di prigione, perché parliamo di un disadattato, di una persona che ha passato più anni di prigione, diciamo, che nella sua vita, di quelli in cui fosse in libertà. Comunque l'ispiratore di questi terribili omicidi, tra cui Sharon Tate, tra l'altro concepiti perché lui intendeva essere una star della musica ed era stato respinto, sostanzialmente il motivo è questo qua, era addirittura amico dei Beach Boys, i quali però non apprezzarono più di tanto la sua musica, che in effetti è molto mediocre se sentite qualche brano. Ora cosa avviene? Polanski viene sconvolto dall'uccisione della moglie e dei suoi amici. È uno spartiacque nella sua vita. Lui stava pensando di realizzare una commedia a Londra, nel periodo, diciamo, londinese, perché in quel periodo lui si salvò solo perché era a Londra, perché cercava sceneggiature per film nuovi, stava pensando di partecipare a Papillon, quella, diciamo, che poi alla fine fu realizzato da Steve McQueen, e lui non partecipò più al progetto perché non era appunto d'accordo sull'entità dei finanziamenti che erano stati stabiliti e neanche sull'attore Steve McQueen, insomma, quindi praticamente lui si sfilò, pensava a una commedia, e dopo questa tragedia, diciamo, che visse in prima persona di Sharon Tate, a cui era tra l'altro legatissimo, oltre che stava per dargli un figlio, la sua vita cambiò radicalmente e decise, forse quasi per un aspetto catartico, chi lo sa, forse anche per quello, di cimentarsi in un vecchio sogno che aveva, quello di realizzare un film da un classico, diciamo, di Shakespeare, dalla tragedia shakespeariana, e scelse il Macbeth, che è forse quella per antonomasia la più sanguinaria, diciamo, tragedia, forse la più anche portata sullo schermo.
Va anche detto, Marcello, che il gusto, che qui ovviamente viene espresso in maniera molto tetra, lugubre, forse anzi principalmente a causa delle sue vicende personali, però il gusto per, diciamo, le atmosfere come dire, gotiche,
anche se ovviamente di tutt'altra
impronta, certo, era stato certo. Poi all'origine della conoscenza con Sharon Tate, perché appunto la ebbe come protagonista nel famoso Per favore non morde
che tra l'altro rimane una perla cinematografica, insomma.
Certo.
Ma c'è di più, questo interesse di Polanski per l'occulto, una fascinazione che poi l'ha portato anche a realizzare altri film nel corso del tempo, come La Nona Porta, pure dei buoni film, diciamo. Comunque, questa, diciamo, passione per l'occulto gli si è forse, secondo alcune fonti, ripercossa contro, perché avendo fatto il famoso Rosemary's Baby, no? Uno dei capolavori del cinema gotico della fine degli anni 60, e dove lui analizzava con estremo rigore, insomma, quasi antropologico, una setta satanica del centro di New York, che fu realizzata addirittura nel famoso Dakota Center, cioè il palazzo dove viveva John Lennon, e che nell'atrio
ai piedi del quale
fu assassinato proprio mentre entrava nell'atrio di questa sua abitazione. Questo Dakota, che peraltro è un, se vogliamo, addirittura una cattiva fama, perché ci sono successi spesso omicidi o comunque fenomeni legati all'occulto, era stato così il centro di questo film, Rosemary's Baby, peraltro che è uno dei migliori film horror mai realizzati. E si disse che alcune sette statunitense, però possono essere anche delle fantasie, comunque si disse che gli avevano voluto far pagare perché era talmente entrato bene nei loro meccanismi psicologici, nella loro devianza, diciamo, culturale, intellettuale e psichica, che l'aveva profondamente irritati. Questo pure si disse, veramente è stato detto più in anni recenti, insomma, da ricerche anche storico-antropologiche fatte, insomma. Quindi ci sono degli indizi, tra l'altro, che Manson agisse anche per quel motivo e non solo per, diciamo, per la vendetta che voleva nei confronti dei Beach Boys, perché poi quella casa era stata praticamente in affitto da Terry Melcher, che era un amico dei Beach Boys, e che gli aveva sostanzialmente negato un contratto discografico. Insomma, ecco, questa è la cronaca.
La premessa, diciamo, del film.
Premessa. Il film ovviamente nasce quindi, forse come catarsi, nasce come una storia che lui sentiva, effettivamente un momento lugubre della sua vita, molto, molto forte, molto, molto importante, devastato, e comunque sia venne fuori un film che nella tragedia, diciamo, shakespeariana, sia pure in maniera reinventata, soprattutto a livello di immagini, lui non è che fece un'operazione avventata, perché lui scelse come cosceneggiatore Tynan, che era un grande critico teatrale inglese, un critico di genio, che aveva lavorato con Lorenzo Rivier, cioè, quindi non è che Polanski, nonostante l'emotività del momento, abbia deciso faccio io il film, buonanotte, no, lui si è studiato, infatti il film è del 71, si è studiato molto bene la tragedia shakespeariana, ha deciso di fare un film nella tradizione, diciamo, della tragedia shakespeariana, solo con gli elementi visivi e appunto visionari soprattutto che lui era in grado di introdurre. E quindi infatti il film comincia con una congrega delle streghe, dove praticamente gli viene vaticinato a Macbeth il suo futuro, insomma, di gloria, cioè che assumerà al trono, e il suo amico Banco, che era presente con lui, gli viene vaticinato che sarà padre di re. Insomma, questo, il film inizia in questo modo, con queste streghe, e continua praticamente con il complotto che soprattutto, diciamo, questo Macbeth, che è soprattutto spinto dalla moglie, tra l'altro interpretata molto bene da Francisca Hennis, un'attrice di teatro, mentre insomma Polanski scelse due attori giovani e belli, appunto John Finch, che era, tra l'altro, proveniva dal teatro anche lui, ma era diventato, diciamo, un attore noto soprattutto per i film della Hammer, cioè alcuni horror di fine anni 60 e inizio anni 70, quindi era in un momento, insomma, trainante della sua carriera.
Tra l'altro poi di lì a breve sarebbe stato protagonista di un film di Hitchcock, Frenzy, l'anno successivo.
Esattamente, poi poco avrebbe fatto anche Frenzy, e non solo quelli, insomma, diversi film di una certa importanza. E anche la Ennis pure ha partecipato a diversi film, diciamo, di una certa importanza, insomma, e soprattutto comunque dal punto di vista teatrale è stata un'attrice che ha avuto la sua importanza. Quindi ha scelto due giovani attori molto belli, molto prestanti, ma nello stesso tempo molto legati alla, diciamo, al teatro, e per esempio Lannis ha lavorato in molte tragedie shakespeariane poi a teatro anche negli anni successivi. Ora, il film, ripeto, soprattutto sviluppa questa terribile tragedia, insomma, shakespeariana, in una narrazione classica, comunque classica, che viene in qualche modo così alterata dai momenti di terribile violenza, insomma, per dire l'omicidio del re, che Shakespeare descrive quasi fuori campo, Polanski invece no, proprio fa vedere proprio l'omicidio del re, brutale omicidio del re, e appunto Macbeth, che proprio lo uccide nel sonno, praticamente lo coglie nel sonno, come lui si sveglia lo uccide barbaramente, e si vedono, insomma, quindi scorre il sangue, insomma, ovviamente Polanski ci mette tutta la sua, se vogliamo, tutto il suo dolore, tutto quello che lui aveva, addirittura allo sceneggiatore Tynan, che gli disse: mamma mia quanto sangue c'è praticamente in questo film, lui disse: tu non hai visto il sangue che è scorso a casa mia. Insomma, cose così. E fu l'unica volta.
Parlare di corda in casa dell'impiccato non è mai una buona idea.
No, ma la cosa interessante è che Polanski fu l'unica volta che citò la tragedia di Sharon Tate in due anni di lavorazione complessivi, perché il film durò circa due anni.
Praticamente quella dichiarazione gliel'aveva quasi estorta. Insomma, sì, indubbiamente non estorta. Poteva abbozzare, come si dice dalle nostre parti.
Esatto. E nello stesso tempo c'è un'altra visita, appunto, presente alle streghe, addirittura la partecipazione a un sabba di questo re, e c'è nel corso del tempo l'uccisione di Banco, del suo caro amico, perché temeva che, appunto, essendo possibile padre di re, qualche figlio gli avrebbe usurpato il trono. Insomma, è un massacro continuo. La suggestione di Polanski è tale che, appunto, l'ombra di Banco più volte gli avviene, per esempio durante gli si presenta, per esempio deturpato, coperto di sangue, gli si presenta davanti in un banchetto con i suoi dignitari, nel sonno, nella notte, insomma, praticamente è un vero film gotico, insomma, se vogliamo proprio descriverlo, e che ha poi degli elementi narrativi tradizionali, insomma, sicuramente che ha anche degli aspetti, addirittura le battute di Shakespeare perfettamente scolasticamente rispettate, quindi si tratta comunque di un'opera che è nel solco della tradizione shakespeariana, fin quando c'è, cioè, questa congrega di streghe che viene descritta in maniera molto brutale, e alla fine la tragedia, quando si compie, che diciamo che le streghe gli preannunciano: tu non sarai mai colpito, tu devi solo preoccuparti se vedrai la foresta che cammina verso di te. E lui dice: vabbè, quindi praticamente mi hanno detto che passerò una vita tranquilla come re. E invece a un certo punto la foresta comincia davvero a camminare verso di lui, perché l'esercito inglese, praticamente lui era il re di Scozia, l'esercito inglese decide di abbatterlo, ovviamente avendo scoperto il terribile omicidio del re, tra l'altro dei figli stessi del re che vengono trucidati in un secondo momento, decide di abbatterlo, e quindi marciano mettendo praticamente dei rami degli alberi per confondere, diciamo, il nemico, si avvicinano al castello. Quando si vede, appunto, questa foresta che si avvicina, diciamo, lentamente, Macbeth capisce che è arrivata la sua fine. E quindi c'è, appunto, la moglie che muore, praticamente lui neanche se ne cura più di tanto, e nello stesso tempo a un certo punto viene colpito, viene praticamente sfidato da Macduff, che appunto è il suo antagonista, e la sua testa finisce su una picozza, praticamente finisce esposta, quindi un finale brutale e spettacolare.
Quasi da Gran Guignol, insomma.
Quasi da Gran Guignol, sì, assolutamente.
Senti,
comunque è importante, è correlato, come cite, dalle musiche splendide del Ferdinand.
Appunto, allora, a tale proposito, io volevo, senza voler fare troppo l'enciclopedico, volevo, per introdurre un secondo brano con il quale interrompiamo un attimo il racconto di Marcello, volevo solo far presente che non è un caso che perlomeno i primi album di questa Third Ear Band venivano pubblicati dalla Harvest, cioè una sottoetichetta della EMI, della EMI, che aveva sotto contratto gente del calibro dei Pink Floyd di Syd Barrett, di Kevin Ayers e anche insomma dei Deep Purple, quindi un'etichetta britannica molto attenta al suono nuovo che appunto alla fine degli anni 60 uscì fuori appunto in maniera prorompente a livello di psichedelia. A questo proposito vorrei lanciare un secondo estratto da questa colonna sonora, sempre Third Ear Band, il brano si chiama Fleance. Third Ear Band, Fleance, questo era il nome del brano, a mio avviso un brano meraviglioso. Io stavo dicendo fuori onda al nostro Marcello che lo stimolo delle sue scelte e dei film di cui parlare è una continua sorpresa, una continua scoperta di cose veramente indimenticabili, come appunto questo album di Third Ear Band, colonna sonora originale scritta appositamente per il film di cui ci sta parlando Marcello, è appunto Macbeth, la versione diciamo cinematografica della tragedia di Shakespeare. Complimenti Marcello, veramente.
Ti ringrazio, sei troppo buono.
No, 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 è tutto come tu sai, molto, molto sincero e comprovato, è comprovabile, insomma. Bella, bella scoperta, complimenti. Allora, sì, torniamo a parlare, dopo aver diciamo brevemente accennato alla trama della tragedia, appunto, che comunque nella versione di Polanski, se vogliamo, è ancora più cruda, ancora più cupa e ancora più sanguinolenta di quanto non fosse già quella originale di Shakespeare. E entriamo un po' nei dettagli di quello che è appunto la critica e il commento di quest'opera.
Allora, bisogna fare un discorso su Polanski, no? Polanski è stato segnato, sicuramente la tragedia di Sharon Tate è uno spartiacque della sua vita e influenza moltissimo questo film, però bisogna dire che è lo stile di Polanski, che è un grande regista gotico, perché ha fatto di tutto, ha fatto commedie come che per esempio, no? Con Sidney Rome, dei film minori, ha fatto di tutto, ha messo ironia, però nella sostanza ha fatto spesso o dei film horror o dei film anche thriller mirabili, insomma, che forse solo Hitchcock era in grado di realizzare, no?
Come basti Frantic, pensare, ecco appunto, Frantic,
come Frantic,
per diciamo dire, che insomma, anche la seconda o terza vita che ha avuto grazie alla sua più recente musa ispiratrice Emmanuel Seigneur, credo che si chiami,
sì, Emmanuel Seigneur, sì, sì,
ha fatto sì che lui abbia avuto anche in età matura delle pellicole. Tu, sì, citavi appunto quello, appunto, sì, sì, quello con adesso non mi viene in mente, La terza porta, credo che fosse
la terza
porta, la seconda porta, com'era il titolo?
Ah, La nona porta,
la nona porta.
Sì, sì, con Johnny Depp, sì,
con Johnny Depp, Depp, benissimo,
sì, sì, che era pure un buon film. Ma comunque Polanski ha fatto di tutto, il film più raggelante forse che abbia mai realizzato è L'inquilino al terzo piano.
Certo.
Parla di una modificazione psichica, un'alterazione psichica di una persona che va in un appartamento che era stato prima abitato da una ragazza che si era suicidata.
Certo.
E come lentamente questo protagonista poi rivive la propria vita, i sentimenti di questa ragazza, diventa quasi lei stessa, insomma, no? Per fare la stessa fine. È un film veramente, uno dei pochi, devo dire, film thriller, horror che mi hanno spaventato, devo dire la verità. Polanski ha questo grande potere di unire spesso il lato ironico a quello tragico, no? A quello proprio imprevedibile, insomma, gotico e spesso molto, molto violento. Quindi quello che intendevo dire è che Polanski sicuramente è stato segnato, e soprattutto Macbeth ne risente, insomma, della propria tragedia, ma la sua natura è in buona parte legata a queste tematiche. È un regista che riesce mirabilmente a realizzare delle storie di tensione o, se vogliamo, anche storie gotiche. Poi ovviamente è un regista completo.
Beh, basti pensare che è un regista che è passato da Chinatown al Pianista, tanto,
esatto,
per dire, due pellicole.
Esatto. Esatto, ha parlato del Pianista in maniera mirabile dell'Holocaust. Chinatown è un film epocale.
Forse uno dei migliori thriller degli ultimi 50
anni.
Uno
dei thriller forse che si sono stati mai realizzati, insomma, del 74, insomma. È un film veramente un capolavoro, che peraltro ho rivisto anche recentemente. Insomma, quindi
filmone.
L'ho rivisto, è veramente un filmone, ma non è solo, hanno scritto dei libri su Chinatown.
Certo.
Proprio sul modo come Polanski ha analizzato la California di allora, dei primi anni 70, dove poi tornò anche a vivere dopo la, diciamo, la tragedia di Belleau. Comunque sostanzialmente abbiamo, insomma, uno dei grandi registi viventi, no? Che poi ha avuto delle terribili storie personali, perché è stato accusato anche di violenza.
Sì, adesso diciamo, tutto il discorso del Me Too adesso.
Sì, sì. Sì, sì, ma insomma questa era una storia che già c'era prima del Me Too, eh? Cioè praticamente questa ragazza poi in realtà poi l'ha scagionato, insomma, diciamo che l'ha perdonato, per così dire, però lui un po' per incoscienza, un po' questa ragazza che sembrava molto più grande di come fosse, insomma, è caduto comunque in degli errori nella sua vita, insomma, abbastanza clamorosi, no? Personaggio complesso, però diciamo che come regista assolutamente indiscutibile, no? Un regista, e per esempio ha affrontato praticamente con la morte della fanciulla la tragedia del golpe cileno, delle conseguenze del colpo di stato cileno in Cile.
Ma infatti cioè, la cosa che sorprende di Polanski è che non è che è stato un tritatutto così, un onnivoro fine a se stesso. Ha saputo dare un suo tocco autoriale particolarmente limpido.
Ad argomenti più diversi. Per esempio, insomma, ha affrontato in maniera lucida il sadomasochismo, per esempio, con Luna di Fiele.
Ecco, è un altro film che a me ha colpito molto,
film,
ricordo.
Altro film importante, insomma, no?
Certo,
anche quello.
Certo.
E è un regista completo, insomma, ogni film di Polanski. Recentemente il caso Dreyfus.
Anche quello, molto importante.
Che è un bellissimo film, quello lì.
Certo,
il caso
Venere in pelliccia pure non era
solo Venere in pelliccia, un altro film che appunto affrontava il tema del rapporto tra teatro e sadomasochismo, quindi un altro film, diciamo, particolare di impronta teatrale.
Ma infatti io penso che mai come nel suo caso, forse c'è giusto l'eccezione di Pirati, che è un film, diciamo, di cassetto.
Sì,
è
un divertissement.
Anche se,
o
però,
anche di che, no? Quello considero.
Però voglio dire, secondo me è il classico caso che dove peschi, peschi bene, nel senso che qualsiasi cosa targata Polanski puoi andartela a vedere quasi a scatola chiusa.
Sì, a scatola chiusa. Cioè, faccio un esempio, anche negli anni 60, prima di diventare famoso, lui veniva dalla Polonia. E Repulsion,
certo,
veramente un film che fa spavento.
Poi non è il suo, anche il coltello nell'acqua pure, non
il
è
il coltello nell'acqua, assolutamente, ne ha fatti tantissimi. E quello che va ricordato, per esempio, in questa tragedia shakespeariana, dove fu così influenzato diciamo, la tragedia di Sharon Tate, è che però lui descrive certe situazioni non solo di violenza, ma anche proprio di violenza psichica nel corso, diciamo, di questo film. E praticamente lui vede, per esempio, nell'uccisione, viene a sapere dell'uccisione dei figli di Macduff, che non è che si vedono, lui viene a sapere, sono fuori scena, però praticamente lui, nel modo in cui un dignitario gli racconta questo, rivede bambino un ufficiale nazista, il suo, diciamo, sarcasmo e la sua gelida ironia, no? Di un ufficiale nazista che aveva conosciuto a Varsavia,
certo,
perché non dimentichiamo che lui veniva da Varsavia, quindi è come dire, anche il vissuto personale che va oltre e che proviene da prima della tragedia di Sharon Tate, che lui mette nei suoi film, in particolare in questo film, capito? E quindi sostanzialmente Shakespeare lo affronta in maniera molto personale, ma ripeto, molto rispettosa del testo. È dal punto di vista visionario che il film, diciamo, impressiona, mi impressionò allora, ricordo, e impressiona tuttora, perché è un film fatto poi con mezzi ordinari, se vogliamo, insomma, sicuramente superiori comunque alla media, ma non con i mezzi ed effetti speciali che avremmo oggi, ma che fa veramente impressione.
Tra l'altro la cosa che fa un po' sorridere è il fatto che tra le compagnie che hanno prodotto questo film c'è la Playboy Productions, che insomma sinceramente
forse partecipò Hugh Hefner,
probabilmente anche le scene di nudo che sembra che abbiano all'epoca creato particolare turbamento, non credo non ci possa essere lo zampino appunto dei produttori della Playboy.
Ma sicuramente sì, creò, diciamo, scalpore, a parte c'era di nudo, ma anche quelle
violente,
di violenza soprattutto,
certo.
Ma tutte e due, sicuramente c'era anche Hefner in mezzo, in particolare la scena, diciamo, impressionante di Lady Macbeth nuda che gira, che a un certo punto ha le mani ancora sporche di sangue, no? Perché in un momento del film, poco dopo l'omicidio, tutte e due cercano in una fontana e il sangue non va via,
non va
insomma,
via, certo.
No? Cioè, hanno difficoltà a mandare via sia lui, sia Macbeth che la moglie, e il sangue che praticamente dell'uccisione di questo re, insomma, no?
Molto simbolico.
Certo. Molto simbolico. Quindi Polanski, ripeto, fa impressione, questo è un film che va visto assolutamente, ovviamente voglio dire, forse il film più bello che è stato mai realizzato sulla tragedia di Macbeth, forse io direi che è Il Trono di Sangue di Kurosawa, forse, è ancora più potente per certi aspetti, no? Perché il film di Polanski ha anche qualche elemento, se vogliamo, di lungaggine, qualche elemento di scarsa, diciamo così, se vogliamo,
fluidità
narrativa, no? Fluidità, no? Mentre il film di Kurosawa è veramente un pugno nello stomaco dall'inizio alla fine, pur se è meno violento complessivamente, no? Uh-huh. Meno di questo, almeno dal punto di vista visivo, insomma, no? Però ecco, forse quello, Kurosawa ha fatto una cosa ancora superiore, però insomma questo si avvicina.
Comunque parlando di colossi, certo.
Stiamo parlando comunque di film di grande livello, insomma, di grandi opere. Ovviamente quello che soprattutto colpisce di Polanski è questa capacità visionaria che poi ritorna in tutti i film, se non nella Nona Porta. È un film che in fondo è molto semplice, no? Se vogliamo, una storia esoterica, ma che viene magnificata dalla visione, insomma, perché
alla Nona Porta si lega, apro una piccola parentesi personale, un'esperienza particolarmente gratificante di quando l'estate romana aveva la R maiuscole, perché c'era, certo, una rassegna, tra l'altro, se non ricordo male, la direzione artistica era di Ken Loach, si chiamava Cinema Fuori Raccordo.
Sì.
E
sì, come no.
Riprendendo un'abitudine che poi Tornatore ricorda volentieri nel film, quello di Castellitto dedicato al cinema, adesso non Nuovo Cinema Paradiso. Comunque, insomma, quell'estate c'era un camion alle cui spalle trascinava un rimorchio che poi diventava il vero e proprio schermo cinematografico, che appunto girava nelle periferie romane, ovviamente preavvisando la popolazione, per cui poi ognuno si portava la seggioletta da casa e si assisteva all'aperto ad una proiezione d'autore. In quel caso, appunto, credo stessimo o a Tor Bella Monaca, o comunque insomma in zone sicuramente molto lontane dai cinema
del centro,
e vedemmo questo film e tutto il pubblico fu particolarmente colpito, perché anche quello fu un film abbastanza impressionante.
Sì, assolutamente. È stato uno, diciamo, dei film comunque di Polanski sull'esoterismo. E poi la cosa buffa è che insomma gli chiesero proprio a proposito di questo film: ma lei ci crede in queste cose che descrive? Ho detto no, dice francamente no. Però sicuramente mi piace molto pensare come se esistessero, disse.
Sì, sì, ma infatti la cosa bella è che lui rimane di una lucidità impressionante, nonostante poi si capisca che invece quando li gira questi film lui è totalmente assorbito e imbevuto di quello.
Sì, ma totalmente imbevuto, no? Ma è talmente poi questa sovrapposizione, se vogliamo, tra imposizione della ragione, no? Sull'esoterismo, è talmente forte in lui che quando gli dissero ma guardi che Manson era un esoterista, un satanista, e è venuto lì per quasi un omicidio, insomma una serie di omicidi simbolici, lui disse ma che, non rompete le scatole, perché cercavano soldi, cioè volle cercare di negare anche quella che poi in realtà purtroppo era la vera matrice,
motivazione.
Che era quella, la vera motivazione di Manson, che era quella da una parte appunto della vendetta discografica per il mancato contratto, e dall'altro il gusto proprio del sangue, della violenza. Ci sono stati scritti molti libri su quella, io mi ricordo che ero ragazzo allora e questa cosa, anche se allora non c'erano i media, c'era adesso.
Sì, anche però ricordo le riviste dell'epoca, quelle insomma anche quelle diciamo da parrucchiera, per così dire, non perdevano occasione per parlarne.
No, perché hanno pure esagerato.
Gente pure oggi, detto, queste riviste qua,
Però mi ricordo anche i quotidiani più seri, più quotati, se vogliamo, e dettero un grande rilievo, perché era la prima volta che avveniva una serie di omicidi così simbolici, no? Così legati a un mondo che poi sembrava un mondo fatto di persone innocue, amanti della pace, della natura, insomma, e invece nascondeva questo humus culturale purtroppo veramente difficile, che tra l'altro se si vede l'ultimo film di Tarantino, c'era una volta in Hollywood, no?
Certo.
E, insomma, lui la descrive piuttosto bene questa atmosfera manzoniana,
Sì.
Piuttosto bene, molto attento, molto nella descrizione, ad esempio, della vita della comune, no? Perché Tarantino sa di quello di cui parla, anche se poi insomma a modo suo crea un altro tipo di catarsi, Sharon Tate, no? quindi sicuramente insomma Polanski negava però dentro di sé queste cose, ce l'ha proprio insomma, ecco. Ha proprio questo gusto per l'esoterico, per il macabro, che poi hanno reso grande il suo cinema, insomma c'è niente da fare.
Marcello, sono già le 14:48 scattate in questo momento, quindi purtroppo benissimo. Anche se stavolta avrei avuto più di altre volte voglia di allungare un pochettino il racconto, siamo comunque costretti a tirare le fila ed arrivare alla conclusione. Allora, la tradizione di questa rubrica Visti in Prima Visione prevede appunto che il nostro Marcello Gerardi, proprio perché all'epoca della proiezione di questo film ebbe l'opportunità e la fortuna di vederlo sul grande schermo in prima visione o comunque all'epoca della prima visione, ci racconta in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di assistere a questa proiezione.
Allora, questo film lo vidi al Quirinale, la prima volta, lo vidi proprio al Quirinale.
Purtroppo cinema morto.
Cinema, insomma, parliamo di cose
Via Nazionale, morte, giusto?
Sì, Via Nazionale, morto da più di
30 anni,
20-30 anni.
Morto, quasi di fronte alla Banca d'Italia.
Okay. Sì, vicino al Teatro Eliseo.
Bravissimo, insomma, stesso marciapiede. E mentre invece la seconda consuetudine della nostra rubrica Visti in Prima Visione, che è quella che abbiamo preso in prestito dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, che appunto vede la figura di Marcello Gerardi come collaboratore storico, è quella di un giudizio da 0 a 5 stellette comprese i mezzi voti per esprimere appunto una valutazione sul film di oggi.
E questo è un classico film da 4 stelle.
Insomma, io stavo quasi col 4,5, però insomma sì, 4, sì.
Cioè, 4 stelle, certo, per alcune imperfezioni.
Sì, forse una lungaggine, anche qualche minutino di meno non sarebbe guastato, giustamente.
Qualche appesantimento c'è. Però, insomma, un film importante.
Allora, Marcello, come sempre ti ringrazio per la tua partecipazione, per la tua puntualissima ed efficace disamina del film di oggi, che ricordiamo essere appunto Macbeth, dalla tragedia di Macbeth di Shakespeare, con la direzione di Roman Polanski, che appunto salutiamo con l'ascolto di un altro ultimo brano della colonna sonora dei Third Ear Band. Il brano che ci ascoltiamo è Lady Macbeth. A risentirci, Marcello.
A presto, Fabrizio, ciao.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.